Ancora un'altra aggressione ad un medico di pronto soccorso. Questa volta è toccato ad un medico di guardia nell'orario notturno ad Ascoli Satriano.
Episodio movimentato nella tarda mattinata di oggi ad Arezzo. Un medico è rimasto vittima di un'aggressione all'interno del suo ambulatorio.
Personale del pronto soccorso in pericolo. Due le aggressioni ai medici e infermieri dell'ospedale Carlo Urbani in una sola settimana.
Queste sono alcune notizie dalla cronaca. Fatti simili destano grande attenzione a tutti i livelli della sanità, dalle organizzazioni sindacali agli ordini dei medici, con richieste di interventi significativi a tutela della categoria. D'altra parte, da vari anni la violenza risulta in crescita ovunque. Insulti, molestie, minacce e aggressioni fisiche sono la quotidianità in treni e autobus, strade e pubblici esercizi. Le scuole registrano casi di bullismo. Gli ipermercati segnalano tafferugli per le offerte più vantaggiose. Anche nelle strutture sanitarie e sociosanitarie si assiste quindi a un aumento di questi episodi da parte di pazienti e loro congiunti contro figure di contatto come medici e infermieri, senza distinzioni rilevanti di genere o di ruolo. Ora, per quanto le reazioni a un'aggressione possano variare da persona a persona, fra le conseguenze si registrano shock, stress, depressione e collera. In alcuni casi si manifestano somatizzazioni, sfiducia nelle proprie competenze e sensi di colpa. Talvolta l'approccio interpersonale del medico ne rimane compromesso, generando ulteriori reazioni avverse nei pazienti e nei loro familiari. Prevenire è quindi di grande importanza. Interventi strutturali come servizi di vigilanza e controlli video nei luoghi a rischio sono certamente utili, ma da parte sua il medico può sviluppare competenza per comprendere e gestire le dinamiche della frustrazione di pazienti e loro familiari e i segnali di un potenziale attacco. Stiamo condividendo alcuni elementi per gestire e prevenire l'aggressività dei pazienti e dei loro familiari in sanità. Siete in compagnia di Paolo Boschi, sono il presidente dell'agenzia formativa Apogeo che ha sede a Firenze e si occupa fra l'altro di corsi ECM. Quello che stiamo ascoltando è il notturno in si maggiore opera 9 numero 3 di Chopin nell'interpretazione di Andrei Jagodinsky con il suo trio. Vi sono alcune situazioni ricorrenti che scatenano l'aggressività dei pazienti e dei loro familiari. Prima di esaminarle in dettaglio, per comprenderne appieno la portata, possiamo considerare la teoria di Dollar e Miller, per i quali alla base dell'aggressività c'è proprio un meccanismo di frustrazione. Il soggetto prova questa emozione quando trova ostacoli che impediscono o gli sembra impediscano il raggiungimento dei suoi obiettivi. E quanto più il soggetto ritiene di essere in vista del proprio obiettivo e si sente interrotto, tanto più aumenta la sua aggressività. Secondo Berkowitz, condizioni favorevoli per questo fenomeno sono un contesto di vita aggressivo nelle interazioni sociali, una disposizione personale per aver vissuto in ambienti aggressivi e dolore e sofferenza, che sono tipiche in chi deve ricorrere al servizio sanitario. Anche l'effetto branco ha il suo peso. Infatti, per la teoria della deindividuazione, il soggetto è aggressivo per l'influenza del gruppo di appartenenza che lo porta ad allentare l'autocontrollo, che invece potrebbe esercitare se fosse da solo. Parliamo adesso di alcuni motivi ricorrenti delle aggressioni. I tempi d'attesa sono un fattore scatenante nei triage nelle sale d'aspetto, per effetto del loro carico di frustrazione, come indica la teoria di Dollar e Miller. Ecco che dare informazioni interlocutorie può essere d'aiuto, in particolare a chi accompagna i ricoverati in pronto soccorso. I pazienti possono provare rabbia anche per altri motivi, come una diagnosi di malattia grave, il timore che accompagna i test diagnostici, l'ansia per le procedure chirurgiche. Più in generale, ogni idea di peggioramento della qualità della vita può attivare una forma di lutto che scatena negazione e ira. Infatti, il lutto non è dato solo dalla morte, ma da ogni perdita che cambia in modo irrevocabile la vita e può essere anche anticipatorio, ovvero, secondo Raphael nel 1983, può precedere la perdita ed essere determinato dalla sua previsione. Altri fattori scatenanti sono il rifiuto di prescrizioni o certificazioni e il rinvio da un reparto all'altro, per quanto legittimi siano. Si aggiungono poi le informazioni discordanti fra reparti o le lunghe liste d'attesa per le visite. C'è da considerare anche la possibilità di eventuali criticità del paziente estranee al suo stato di salute e la preoccupazione per le notizie sulla cosiddetta mala sanità. In questi casi può accadere che le dinamiche siano rinforzate dal medico stesso, per una sua spinta involontaria alla rivalsa verso le modalità aggressive che gli sono state rivolte. Secondo Hobbes, infatti, quando una persona ritiene di essere stata disprezzata, il suo risentimento genera combattività per desiderio di vendetta. In molte strutture vengono prese misure per la sicurezza del personale sanitario. Ad esempio, ascoltiamo una notizia del telegiornale di Vicenza, andata in onda il 30 dicembre del 2017, a proposito dell'ospedale San Bortolo.
Al pronto soccorso arrivano i Rangers. L'azienda sanitaria corre ai ripari contro le innumerevoli aggressioni al personale nell'ultimo anno. Dall'inizio dell'anno, infatti, ci sarà un presidio fisso all'interno del reparto. Una guardia giurata sarà presente per 15 ore al giorno, intanto fino a primavera. Una decisione del direttore Pavesi, che ha commentato come spesso arrivino al pronto soccorso soggetti ubriachi o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, aggressivi e che vanno gestiti. Soddisfazione è arrivata anche dal sindacato, che da tempo chiedeva un intervento in questa direzione.
Oltre agli interventi delle strutture, è importante che ogni medico sviluppi modalità personali per gestire e prevenire l'eventuale aggressività di alcuni interlocutori. Ecco quindi alcune misure dirette a ridurre la tensione nelle relazioni interpersonali, utili per evitare il confronto fisico con chi sta perdendo il controllo del proprio comportamento. Un primo punto riguarda l'importanza di considerare lo stato emotivo altrui. Infatti, i pazienti e i loro familiari possono vivere il ricorso alla sanità con angoscia. Ciò che per il medico è routine, per essi può risultare una novità densa di incognite. Occorre quindi dare elementi di rassicurazione, riconoscendo la legittimità dei timori. Di fronte a soggetti polemici o aggressivi, è importante ignorare le sfide e rimanere sul caso. Ad esempio, è bene evitare di rispondere a domande tendenziose, come «Perché tutti voi medici vi credete superiori?» Ecco, queste domande vanno semplicemente ignorate. Se invece l'interlocutore parla in fretta per fare presto per la pressione delle sue paure, occorre mantenere il ritmo dovuto. Ciò aiuta a placarne l'ansia e in nessun caso bisogna farsi agganciare. Condividere con i colleghi la presenza di eventuali criticità è un altro elemento che favorisce la prevenzione. Infatti, può essere utile che i passaggi di consegne includano notizie su ogni caso di aggressività, anche se prodromico. Dare riconoscimento all'interlocutore rientra nel quadro delle tecniche di de-escalation, che consistono in un insieme di interventi basati sulla comunicazione verbale e non verbale per diminuire il livello di tensione e di aggressività nelle relazioni interpersonali. Infatti, nel quadro della comunicazione confermante, alcune modalità sono di particolare rilievo durante i colloqui, come usare nome e cognome del paziente, distribuire lo sguardo fra questi e chi lo accompagna, adeguare il linguaggio al livello socioculturale dell'interlocutore, dare indicazioni concrete in sintesi. Sempre nei colloqui, occorre invece evitare di fare anche altro, di avere interruzioni, di parlare davanti al paziente come se non ci fosse o di banalizzarne la sofferenza. Thank you. Ecco altri accorgimenti in tema di comunicazione verbale. In primo luogo, evitare di sovrapporsi alle parole dell'interlocutore agitato. Piuttosto, occorre aspettare a parlare che taccia per riprendere fiato. Evitare anche espressioni come no e non si può, indicando piuttosto qualche alternativa. Occorre anche notare come talvolta l'interlocutore non si renda conto della propria rabbia, resa però evidente dalla contrazione dei suoi muscoli facciali o dalle spalle e dalla voce di gola. Chi si trova in questa condizione ha scarse possibilità di comprendere il senso di ciò che gli viene detto, mentre reagisce al non verbale. Capita la situazione, occorre quindi formulare frasi brevi, con voce ferma ma calma, applicando alcuni accorgimenti non verbali, come non sorridere, ma rilassare il volto per non esprimere rabbia o paura, non incrociare le braccia né tenere le mani in tasca, evitare anche di puntare il dito e di gesticolare. Occorre poi mantenere il contatto oculare, evitando invece quello fisico, anche se fosse nelle intenzioni amichevoli, perché potrebbe essere scambiato per un gesto aggressivo. Una rilevanza particolare va data al setting. In ogni ambiente occorre avere una via di fuga. Dalle scrivanie occorre togliere gli oggetti atti a offendere e ciò che dia informazioni personali. Talvolta la presenza di testimoni può essere un valido elemento disincentivante. Per quanto nessuna modalità possa dare piene garanzie di fronte a un interlocutore determinato ad attaccare o che ha perso contatto con la realtà, questi approcci e un più vasto sviluppo delle capacità relazionali possono disinnescare la maggior parte dell'escalation violente. È quindi utile che ogni medico approfondisca i temi della comunicazione, della gestione delle emozioni e dell'empatia. Abbiamo condiviso alcuni elementi per prevenire e gestire l'aggressività di pazienti e loro familiari in sanità. Insieme abbiamo ascoltato il notturno in si maggiore opera 9 numero 3 di Chopin nell'interpretazione del trio di Andrei Jacominski. Ci risentiamo al prossimo audio.